capo alle torri.
Bene, adesso ci ritrovate con RTM Bologna per una seconda parte della puntata un po' più seria. E comunque ringrazio sempre ancora la collaborazione appunto dei vari pazzi DJ che avete sentito un paio di minuti fa. Allora, parliamo adesso della strage di Gorla, anche se comunque sono passati 2 giorni dall'anniversario ufficiale. Appunto 20 ottobre, che è successo il 20 ottobre del 1944, e parliamone, cioè, per parlarne un po' qua in radio. Allora, prima di tutto spieghiamo che, giusto per fare un'introduzione all'argomento, allora lì stavano 2 tipi di allarmi. Il piccolo allarme, che praticamente suonava quando i rilevatori comunque di una città si accorgevano appunto dell'arrivo degli aerei, e poi suonava successivamente un grande allarme nel luogo più preciso, insomma, dove appunto che era considerato il bersaglio di questi aerei, e quindi appunto i cittadini dovevano comunque già essere all'interno dei rifugi durante questo cioè al suonare di questo grande allarme. In pratica, la mattina del 20 ottobre il piccolo allarme, come riportato dai documenti della prefettura, suona alle 11.14, quindi praticamente gli aerei erano appena entrati nel cielo della Lombardia, e invece il grande allarme fu alle 11.24, e invece le bombe sganciate furono toccarono terra, insomma, alle 11.29, 2 minuti dopo essere state sganciate. In pratica, quindi, dal piccolo allarme passarono solo 15 minuti, per cui, come si sa bene, non tutti i bambini, tutte le persone, se vogliamo considerare comunque tutte le persone che morirono nel quartiere di Milano Gorla, non fecero in tempo a raggiungere i rifugi. Diciamo che si salvarono solo alcuni, la classe della, praticamente del, che stava al piano terra, in quanto non dovettero comunque perdere tempo a fare le scale, e soprattutto la cosa tragica è che una delle prime bombe che comunque toccò il suolo, comunque la scuola di Gesù Crispi, fu cadde praticamente nella tromba delle scale, e quindi comunque distrusse la superficie portante della scuola. Tra l'altro, appunto, come sapete bene, i bambini che morirono in questa strage furono 174. Insieme ad alcune maestre, però comunque in tutta Milano il numero dei morti, tra negozi, insomma, chi non riuscì, insomma, a raggiungere i rifugi in tempo, furono 614. Però comunque adesso mi volevo concentrare un po' di più su alcune testimonianze che ho trovato appunto su internet di alcuni degli alunni che appunto fortunatamente per loro si sono salvati. Allora, testimonianza di Maria Francesca Fontana. Quel mattino mi recai a scuola come ogni giorno, frequentavo la quarta elementare, e alle 11.30 suonò la sirena di piccolo allarme. Ci avviammo subito verso il rifugio in cantina, ma una volta nell'atrio cominciò a suonare il grande allarme che la signora De Benedetti, mia insegnante morta nell'episodio, interpretò come cessato allarme, mandandoci fuori verso casa. Appena fuori dalla scuola sentii qualcuno gridare "Eccoli là!" ed alzando lo sguardo scorgemmo gli aerei in formazione nel cielo sopra di noi. Restammo alcuni secondi a guardare lo spettacolo, poi la gente cominciò a gridare e a scappare e i miei compagni di classe tornarono nel rifugio della scuola, mentre io, disubbidendo, mi avviai di corsa verso casa. Dopo pochi metri cominciarono a piovere le bombe. Non sentii alcun rumore, ma mi trovai in mezzo ad un caos incredibile. Polvere dappertutto, buio pesto come di notte, pezzi di calcinacci e di muri che volavano, gente che gridava. Facevo fatica a respirare e mi sentivo scoppiare i polmoni, ma continuavo a correre. Stavo per arrivare a casa quando sentii un forte strazzone ad un braccio, perché a pochi metri da me era caduta una bomba e lo spostamento d'aria mi aveva strappato la cartella dalle mani, uccidendo un uomo che giungeva in bicicletta. Finalmente arrivai nell'androne di casa, dove era pieno di gente che si faceva medicare dalla portinaia, perché anche il tram era stato colpito, le rotaie divelte. Ero spaventatissima, ma anche curiosa di notizie dei miei familiari e compagni, ma restavo ad aspettare nel portone. Poco dopo arrivò mio padre, che alla mia vista mi abbracciò piangendo a dirotto, e mia madre con mio fratello, che quel giorno erano fuori, che manifestarono nello stesso modo la gioia di vedermi. Ero felice che fossimo ancora tutti insieme. Mio padre mi disse che aveva cercato con un disperato tra i corpi estratti dalle macerie della scuola e che l'intera costruzione era crollata, uccidendo tutti i miei compagni. Allora pensai alla mia compagna di banco Marina Della Valle e a tutti gli altri, di cui purtroppo non ricordo i nomi, e piansi. Il giorno dopo girovagai come intontita a guardare ciò che rimaneva del quartiere. Non c'era più acqua, né luce, né gas. Nella via Pirano era rimasta in piedi solo la mia casa e quella del civico 4. La scuola, un cumulo di macerie, era piena di genitori che cercavano i propri figli tra i corpi che venivano allineati e man mano che venivano riconosciuti messi in casse di legno grezzo con una targhetta con il nome. Venivano poi caricate su camion militari, alcune ricordo avvolte nella bandiera tricolore, e portate in chiesa per il funerale comunitario. Erano decine e decine. Là c'erano tutti i miei compagni e questo mi riempiva di sgomento ancor più che l'essere sopravvissuta. Ricordo che di Elena Conte frequentava la seconda classe e non fu più ritrovato nel mio ricordo. E poi leggiamo un'altra testimonianza, che è quella di Giorgio Becchini. Sono nato a Milano il 17 maggio 1936, superstite della scuola elementare Francesco Crispi di Gorla, che frequentavo con mio fratello Mario, nato nel 1934 e deceduto a Vito, nella seconda e quinta classe. Il ricordo del 20 ottobre è rinnovato ogni anno, quando partecipo alla commemorazione dei piccoli martiri, scolaretti tanto sfortunati. Guardo il monumento e ripenso alla mia scuola e a tutto quello che è successo alle ore 11.30 circa. Da via Pisino 4, dove abitavamo, io e mio fratello Mario insieme al nostro amico Antonio, ci incamminammo sereni verso la scuola. C'era un bel sole e sembrava primavera. Antonio raccontava con entusiasmo la trama di un film musicale che aveva visto in un cinema di Viale Monza. Gli era piaciuto tanto e si era divertito. Arrivati davanti al portone ci disse: «È stato troppo bello, finché avrò vita non lo dimenticherò mai». Ci salutammo ed entrammo nelle nostre rispettive classi, dandoci appuntamento all'uscita per tornare a casa insieme. Le lezioni erano quasi al termine, quando sentimmo le sirene d'allarme. Quando succedeva, la mamma raccomandava di scappare a casa subito, quindi fuggimmo come lepri verso l'uscita. Trovati però i cancelli chiusi, decidemmo di scavalcare il muretto di cinta insieme ad altri ragazzi. Iniziato il bombardamento, riuscimmo ad entrare nel portone della cascina che si trovava sul lato sinistro della scuola, verso il naviglio, e da lì raggiungemmo la stalla dove ci sentivamo sicuri e protetti. Fuori c'era il finimondo. Quando il silenzio totale sostituì l'assordante rumore dovuto agli aerei nel cielo sopra il quartiere, alle bombe che scoppiavano, agli edifici che crollavano, provammo ad uscire senza però vedere niente. Tutto era avvolto in una nebbia fitta, che scoprimmo poi essere polvere, macerie, distruzione e morte. Una parte della cascina ed alcune case adiacenti erano crollate, un'ala della scuola non c'era più, i nostri compagni che stavano scendendo nel rifugio sotto le macerie senza scampo. Correndo verso casa sentivamo solo urla, incontrammo la mamma disperata in via Asiago e ci abbracciammo stretti senza riuscire a dire una parola. Nel caseggiato dove abitavo, molti bambini quella mattina non tornarono da scuola. Il dolore e la desolazione entrarono nella vita di tante famiglie. La mamma veniva guardata con invidia dalle altre mamme colpite dalla tragedia. Il mio amico Antonio, coetaneo di mio fratello Mario e suo compagno di classe, morì sotto le macerie della scuola. Forse pensando a quel bel film musicale, mentre noi col passare degli anni ricordavamo la sua frase, «Tu che altro vita». Avrebbe avuto solo 4 giorni, dalla domenica precedente al venerdì 20 ottobre 1944 e 3 ore, dalle 8.30 alle 11.30 circa. Questa è la mia testimonianza per non dimenticare mai. E che, a leggere questa serie di testimonianze, che queste due sono due tra tante, tante persone non solo sopravvissute appunto che sono stati alunni della Francesco Crispi, ma di persone che comunque abitavano là vicino o che avevano amici, amichetti insomma che frequentavano la Francesco Crispi oppure stavano in scuole vicine insomma. A me vengono i brividi insomma a sentire questi racconti, anche perché appunto sono abbiamo la fortuna comunque di avere almeno qualche sopravvissuto che possa testimoniare questa tragedia. Però volevo leggervi anche, prima dell'intervento di Andrea Lombardi, che sta aspettando con ansia la mia chiamata, volevo leggervi un articolo appunto uscito avantieri su Barbadillo, che si intitola L'anniversario. Per non dimenticare la strage di Gorla e le piccole Dresda d'Italia, che tra l'altro quello di quello di cui parleremo dopo con Andrea Lombardi, poiché infatti ricorderemo i troppi bombardamenti a tappeto che furono fatti in stile Dresda appunto, in Italia, specialmente nel sud, specialmente all'inizio appunto della lunga risalita comunque degli anglo-americani verso il nord, appunto dopo l'8 settembre 1943, è ovviamente da sottolineare, è sottolineato in questo articolo, lo sottolineerà anche Lombardi, in uno stato appunto di co-belligerazione, in cui comunque eravamo già alleati degli anglo-americani, cioè oddio, eravamo già alleati degli anglo-americani, comunque l'Italia ha già fatto il patto, l'armistizio appunto firmato l'8 settembre 1943, in realtà il 5, e quindi appunto c'era una situazione di co-belligeranza, nel senso che gli anglo-americani bombardarono praticamente un loro alleato. Questo è l'articolo. Perché Roberto Rossellini girò nel 1947 Germania anno zero e non Italia anno zero? Perché per oltre mezzo secolo abbiamo creduto che la bomba esplosa nella chiesa di San Miniato fosse stata lanciata dai nazisti e non dagli americani, come invece hanno dimostrato le ricerche più recenti? Perché abbiamo dovuto attendere l'inizio del nuovo millennio per sapere che le truppe alleate commisero in Sicilia eccidi come quello del 14 luglio 43, quando un'intera guarnigione fu passata per le armi? In un breve denso saggio pubblicato sul numero di Viazione appena uscito, intitolato Le piccole Dresda d'Italia, Sergio Bertelli si chiede perché un intero capitolo della Seconda Guerra Mondiale sia stato dimenticato dalla nostra storiografia. Una rimozione, secondo lo studioso, all'origine di un altro fenomeno, il fatto che l'anti-americanismo italiano di destra e di sinistra sia di natura puramente ideologica. Questo anti-americanismo avrebbe potuto avere basi più concrete se solo la nostra storiografia avesse dato più spazio alle sofferenze della popolazione civile sotto i bombardamenti e avesse sottolineato l'inutilità militare della maggioranza degli attacchi aerei. Certo, sottolinea Bertelli, in Italia non avvenne nulla di paragonabile alle operazioni Gomorra e Thunderclap, che distrussero intere città della Germania come Amburgo il 28 luglio 43 e Dresda a febbraio 45. Ma durante tutto il corso della guerra, il paese fu sottoposto a un martellamento che solo in parte aveva obiettivi militari. Nella maggior parte dei casi, l'effetto mirato era semplicemente di spargere il terrore fra la popolazione civile. Una guerra psicologica che tra il 43 e il 45 era condotta contro un popolo già demoralizzato e che, anche se viveva nei territori della RSI, aspettava solo la caduta dei nazifascisti. L'elenco di Bertelli è lungo. Dalla distruzione dell'abbazia di Monte Cassino, che ha trovato più storici anglo-americani che italiani disposti a raccontarla, alla bomba americana che colpì San Miniato il tedesco, che da allora perse questo riferimento al sacro romano impero. limitandosi alla terribile estate del 1943, quale utilità strategica avranno mai avuto le bombe sganciate in agosto su Milano in due ondate successive, la notte tra il 7 e l'8 e tra il 12 e il 13? Quel che più stupisce, scrive Bertelli, è la totale assenza di disposizioni agli aviatori del Bomber Command per risparmiare la popolazione e i monumenti storici. Colpiti furono il Duomo, l'Ospedale Maggiore, il Castello Sforzesco, la Basilica di Sant'Ambrogio, il Palazzo Reale, l'Archivio di Stato, distrutti il Teatro alla Scala, il settecentesco Teatro dei Filodrammatici, il Teatro dal Verme e il Teatro Verdi, i grandi magazzini della Rinascente. Questi attacchi fanno il paio con il raid su Roma del 19 luglio 1943, quando la deposizione di Mussolini era già stata decisa. Ma gli episodi più inutili e a volte più atroci avvennero dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943. Il 7 aprile 1944 Treviso, scambiata per un centro d'addestramento delle truppe tedesche, fu pressoché distrutta. Ancora più grave è l'attacco che subì Milano il 20 ottobre successivo. Durante un bombardamento fu rasa solo la scuola Francesco Crispi di Adriano Borla. 184 bambini e 19 maestre le vittime. Bertelli arriva a scrivere che a Norimberga, al processo dei criminali di guerra, mancavano certamente alcune sedie. Lo studioso si riferisce al Bomber Command inglese, che soprattutto in Germania aveva adottato una strategia di bombardamento crudele, a tre ondate successive. Alle bombe dirompenti seguivano gli spezzoni incendiari e nel terzo passaggio bombe a scoppio ritardato per annientare quanti avevano trovato scampo nei rifugi antiaerei. Torniamo alla storia italiana e al motivo del lungo silenzio dei nostri storici. La rimozione, secondo Bertelli, va ricercata nella nostra belligeranza e soprattutto nell'enfatizzazione della resistenza. Gli italiani, grazie a una corta revisione storica resistenziale, messa tra virgolette, sono stati convinti di essere usciti vincitori della Seconda Guerra Mondiale, di qui la sordina posta alle sofferenze subite dalle nostre popolazioni, alle mutilazioni del nostro territorio. E questo brano è tratto appunto dal Corriere della Sera del 17 luglio 2005. Allora, dopo aver parlato abbondantemente, mandiamo la prima pausa musicale e ci ascoltiamo i 270 bis con Oceano di Guerrieri e Nessun Dolore di Lucio Battisti. A tra pochissimo. We'll be right back.
stupita, perché rimango qui indifferente, come se tu non avessi parlato, quasi come se tu non avessi detto niente. Ti sei innamorata, cosa c'è che non va? Io dovrei perciò soffrire da adesso, per ragioni ovvie d'orgoglio e di sesso, tu invece niente no, non hai sento niente no, nessun dolore, non c'è tensione, non c'è emozione, nessun dolore. Senti amanti, allora già intuivo che c'era qualcosa che mi sfuggiva nella fragile eterea coerenza di bambina senza troppa pazienza.
Allora, ed eccoci in diretta, cioè no, in realtà ho registrato anche questa parte, però vabbè, ed eccoci comunque tornati su Radio N Bologna, Attacco alle Torri, e finalmente abbiamo un collegamento telefonico con Andrea Lombardi. Ciao Andrea! Ecco, appunto non si è sentito quasi niente, insomma va salutato. Allora, devi cambiare, perché io e Andrea Lombardi abbiamo lo stesso problema, prende male il cellulare in casa nostra, quindi adesso comunque cercheremo di spostarci nel posto più, insomma, con le tacche più alte, insomma, nel cellulare per avviare, insomma, una registrazione tranquilla. Allora, Andrea, come dicevo poco fa, appunto, su RBN, ci parlerai un po' di alcuni... alcuni bombardamenti di cui appunto, come ti ho appena detto, su internet non ho trovato praticamente niente, e quindi magari spiega lo stesso le motivazioni per cui non ho trovato niente su internet, che ho appena spiegato a me, e poi magari parla di questi bombardamenti, dai. Beh, però come sappiamo appunto l'Italia è stata liberata dai partigiani, no? Sono ironica, Andrea, ovviamente.
Come?
No, dico, sono ironica, ti sto dicendo, però noi sappiamo che l'Italia è stata liberata dai partigiani. È una cosa che non si può contraddire, no?
Sì, come no, certo, infatti, perché appunto poi se no che recitano anche appunto quello per l'indeterminazione italiana, il divisionismo, cortesi, questo governo. Vabbè, comunque. Poi vedo il bombardamento aereo, spesso sai quando si dice vabbè ma è un crimine, eccetera, in realtà purtroppo siamo noi italiani stessi, diciamo, ad averne teorizzato l'impiego proprio per fiaccare le popolazioni civili con i rifiuti di due. E poi praticamente appunto gli americani e gli inglesi hanno fatto delle linee guida, diciamo, scientifiche, diciamo, su come studenti che arrivano proprio, diciamo, al loro apice quando proprio nero su bianco nel 43, anzi prima dell'ottobre del 40, quindi anche questa va ricordata a volte, non per fare il studente storico, no, il professorino, però sono molto importanti, perché nell'ottobre del 40, quindi la guerra tutto sommato è iniziata ancora da poco, e comunque per esempio prima della battaglia di Terra, c'era Charles Portal, che era dello stato maggiore della RAF, cioè della divisione inglese, fa un memorandum dove la strategia del bombardamento che sarebbe stato poi intrapreso dall'Inghilterra contro la Germania, per esempio, doveva spostarsi su due punti. I primi tre punti principali erano l'annientamento del sistema produttivo tedesco, e il secondo punto era già subito la distruzione morale del popolo tedesco. Distruzione morale che quindi doveva essere implementata con la distruzione materiale del popolo tedesco. E questo poi è poi proprio ribadito nel 43 contro Casablanca. Una direttiva dei comandanti delle forze alleate in Europa diceva: il nostro dovere principale dovrebbe essere la distruzione progressiva e il dissesto del sistema militare, industriale e economico tedesco, e il minamento numerale del popolo tedesco fino al punto in cui la sua capacità di resistenza sia totalmente esaurita. Se queste direttive, pur tremende, hanno comunque una logica praticamente appunto militare, non hanno una logica guardamente appunto, mettiamo poi quello di Dresda, quindi con la Germania ormai alle corde, no? Eccetera, eccetera, che era veramente pura crueltà, oppure quelle centinaia di bombardamenti che stavamo dicendo, accennando prima, fatte appunto dalle forze alleate durante la lunga e combattuta risalita della penisola.
Sì, esatto, che specifichiamo che alla fine proprio in Italia furono delle scuse il fatto che comunque potevano esserci tedeschi in ogni dove, no? Per bombardare. Infatti questo
un po' la stessa cosa succede anche in Francia nel 44 e prima. Comunque gli alleati, anche se appunto i francesi addirittura erano proprio loro alleati, o gli italiani noi per 43 erano come belligeranti, ce ne sono veramente, detto brutalmente, sempre fregati. E per risparmiare magari un mezzo uomo loro non si facevano scrupolo a fare bombardamenti che magari uccidevano centinaia e centinaia di civili. Adesso ripeto, non per appesantire la trasmissione, che dovrebbe essere un paio di estratti che basta che lo trovo interessanti. Il primo, secondo me, anzi i primi due secondo me sono molto molto interessanti, perché sono scritti dall'altra parte, quindi dagli alleati stessi, quindi non per ciò di revisionismo. E uno, in particolare il primo appunto, di Norman Lewis, che era un ufficiale dei servizi di informazione in Italia nel 1945, che è testimone appunto dei combattimenti nel meridione da parte dei britannici e dei costruttori. Aggiungendo in una località dove c'erano stati degli altri combattimenti, lui testimonia: 4 ottobre. A Battipaglia ho avuto occasione di studiare da vicino gli effetti del bombardamento a tappeto voluto dal generale Clark, cioè che era comandante dell'unità americana in quell'Italia, della Quinta Armata. Il generale è diventato lo sterminatore dell'Italia del Sud, incline al panico come Bestum, e poi reazioni violente e vendicative come quella che ha portato al sacrificio di Altavilla, cancellata dalla faccia della terra perché forse nascondeva dei tedeschi. Più Battipaglia abbiamo avuto la Guernica italiana, una città trasformata in pochi secondi in un cumulo di macerie. Un vecchio venuto a chiedere la carità ha detto che praticamente nessuno è rimasto in vita e che i corpi sono ancora sotto le rovine. A giudicare dal settore, dalle mosche che schiamavano come un fumo nero dentro e fuori dai buchi del terreno, la cosa è una cosa veramente agghiacciante, soprattutto perché appunto detta da un alleato. L'altra citazione che faccio è ancora tremenda, perché del generale americano George Patton, il famoso Patton, che sicuramente non era esattamente una dama di carità, scrisse sul suo taccuino giornaliero il 23 luglio 43, dopo la conquista di Palermo: il porto non è molto danneggiato, ma le distruzioni sulla fascia costiera sono davvero spaventose. E anche questo è interessante, cioè il porto che doveva essere l'obiettivo principale in pratica l'hanno beccato pochissimo e hanno bombardato quasi tutta, per esempio, cioè la parte proprio che è stata Palermo, sono ancora visibili le distruzioni critico. Pound stesso, Ezra Pound, in uno dei suoi cartos, scrisse delle... basta che però le controllo un attimo. Ecco, il canto 72.
Grande, grande Lombardi, sei sempre prontissimo. È impeccabile.
No, è un canto stupendo, il canto 72, perché parla appunto anche dell'8 settembre, del 25 luglio, lo scrive appunto nel 44, nel 45. Ne prendo solo una parte, ovviamente. Allora, furia la guerra antica in Romagna, Costerco sale fino a Bologna, con stupre fuoco, e dove il cavallo bagna sono marocchine e altra genia, che non mi narra vergogna. Fica il sepolto polvere si affasca nel profondo, e muove, spira, e per cacciare lo straniero agogna a tornare vivo. Il sporco vidio parecchio ai miei tempi, la storia da eventi a serie sporca, di chi tradisce da una provincia, ma quel mezzo feto, di vero, e Badoglio che entra, tutta l'Italia vende, e l'impero. Rimini arsa, e Forlì distrutta, il corpo di sinistra che tanto savi fosse, pure sul punto greco, chiusero gli archi con busti muri, del letto al carro della divina Esotta, che è meraviglioso. Tra l'altro Rimini veramente fu distrutta al 75%, cioè fu completamente distrutta durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, appunto dal proprio del 1945. Cioè in Italia si è parlato praticamente, come tipico altre 35 così al volo, furono 3 milioni di case distrutte, 3 milioni. Di altri umani praticamente, il 40% delle aule scolastiche di stupro, il 20% delle strutture ospedaliere, e la cosa paradossale è che comunque la parata industriale fu relativamente colpito, colpirono più nelle aree rotabili eccetera, comunque ecco, la cifra dell'Istat era 64.3543 morti.
Lombardi che si sta sentendo un pochino male, si sta sentendo un po' a tratti. Oh mannaggia, sì, infatti sempre loro. Prova adesso. Allora devi ridici sì, il titolo del libro.
Dalla parte dei vinti, Memoria e verità del 1900, perfetto.
Va bene, perfetto. Ok, sì, continua il discorso che stavi facendo, che era, cioè, hai già finito di leggere, no?
Sì.
Ok, che stavi dicendo?
Niente, per esempio, di leggere, dico, dallo è un brano bellissimo, praticamente, non voglio paragonarmi minimamente a questo genio, direi che il brano che ho appena letto, diciamo, esprime il Lombardi pensiero sulla Nazione Repubblicana e sui combattenti, i nostri combattenti della Seconda Guerra Mondiale, sui civili, sulle morti dei civili nostri italiani e sulla fece comunista.
Perfetto. Ascolta, no, come dicevamo poc'anzi al telefono, abbiamo ricollegato un po' questo voler comunque ridurre appunto i 2 anni dal 43 al 45, no? Come se fosse stata, come ci fossero stati solo i partigiani, l'abbiamo ricondotto appunto alla recentissima legge, insomma, il reato di istituzione del reato di negazionismo, esatto, che tra l'altro, se non erro, è stato chiesto da pacifici, giusto?
No, purtroppo, come spesso succede, siamo noi i più resisti del re, quindi in preda ad ansie di servilismo, come penso avesse detto Benedetto Croce, eccetera, eccetera, siamo noi stessi praticamente a chiedere queste cose. Io ho letto DGL,
Ah, non so, avevo letto da qualche parte che c'entrasse un minimo anche lui comunque, boh. Vabbè.
praticamente. No, vabbè.
Perfetto,
Italiano.
perfetto. Come
Secondo
rovinare, insomma. Sì,
me è proprio emblematico proprio ancient of the italianisti, certi italiani, purtroppo molti, sono spesso appunto colti da questa ansia di servilismo proprio. E questo di è lì, diciamo, sulla buona strada, ecco. Perché comunque appunto chi minimizza o nega crimini di guerra o contro l'umanità, quindi è anche una formula bella ampia praticamente. Come definiti dal Tribunale Militare Internazionale del Tribunale dell'Aia, è passibile appunto di denuncia fino a pena fino a 5 anni. Adesso questo può essere una cosa veramente assurda, che può essere applicata veramente a qualunque sfaccettatura, perché cioè, non, vedere la storia è comunque uno studio continuo ed è anche un lavoro anche sui numeri. Beh, ma da tutte le parti, noi abbiamo adesso dei negazionisti delle solite, come la Kersevan, come altri, che negano o minimizzano il numero dati,
Esattamente.
però anche loro passibili praticamente di un'accusa di negazionismo, però poi ovviamente visto che c'è una determinata parte, diciamo, solo per fare il ragionamento da Berlusconi, però una determinata parte della magistratura che è sicuramente di sinistra, evidente un esposto che tu fai con la colla che se vanno te lo bocciano, se tu poi magari dici che appunto non sono stati di più o di meno i morti, un attimo chiaro con delle interpretazioni che possono essere
no, ma tra l'altro, a parte che non c'è bisogno di stare dalla parte di Berlusconi per dire che la magistratura, parte della magistratura di sinistra, visto che esiste magistratura democratica, sì, che... L'hai detto, hai usato un'espressione fantastica prima, hai detto ansia di servilismo, che secondo me riassume un po' proprio tutto l'atteggiamento di questi, di chiunque, insomma, la maggior parte degli italiani, insomma, coinvolti in queste cose. Allora, io ti ringrazio e niente, abbiamo fatto almeno 20 minuti di chiamata. Cosa? mi dispiace. Comunque niente, ti ringrazio ancora e alla prossima, insomma, speriamo di vederti presto a Bologna.
Siete vantaggi, ci siete fra le migliori che da Paolo. Salutami Marcocini, Verifini e compagnia.
Va bene. Allora, grazie allora ad Andrea Lombardi e adesso ci ascoltiamo una canzone da lui. Da lui consigliata, 30 seconds over Tokyo, e poi chiudiamo con Fare Quadrato, dedicata ovviamente ai fatti di sabato. Ci sentiamo martedì prossimo, ciao!
Ciao a tutti, ciao!
something in the sky. Reaching twisted cars on every side. No place to run, no place to hide. No turning back on a suicide ride. Come through my sides and sprouting clumps of mushrooms like the world surreal. Now this dream won't ever, ever end, and time seems like it'll never be again.
30 seconds and a one-way ride. 30 seconds and a blast you high. 30 seconds and a one-way ride. 30 seconds and a blast you high.
30 seconds over Tokyo. 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 30 seconds over Tokyo.
strato e alzare la bandiera ed attaccare se si sente il comando. Fare quadrato vuol dire dominarsi, restare immobili se questa è la consegna. Fare quadrato significa resistere. Fare quadrato, contrattaccare. Fare quadrato, ristabilire l'ordine. Fare quadrato, riconquistare. Guardare avanti contro l'immobilismo, dal pacifismo, dal pensiero debole, l'ipocrisia, l'interventismo. Affermiamo la nostra volontà, fare quadrato, estetica d'azione, senza rimorsi né cedimenti, fare quadrato in ogni situazione. Quadrato, nuova avanguardia. Fare quadrato è legge naturale. Fare quadrato vuol dire gerarchia, proprio il contrario del concetto liberale. E per esempio per l'unità, andare avanti. Fare quadrato, un manifesto, una volontà. Parola d'ordine, fare quadrato.